Eccoci tornati in diretta, 18 e 8 minuti in questo lunedì 17 febbraio. Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini in studio, Sara Mastrosimone in regia, tutti voi al 331-8200-213 per sms, whatsapp e note vocali. Apriamo la nostra seconda ora con un ospite d'eccezione, Nick, perché quando si parla di mercato il suo nome è sinonimo di credibilità, di qualità, di esperienza. E oggi noi accogliamo con grande piacere, nella veste di agente, intermediario, ma anche, se non soprattutto, vicepresidente della European Football Agents Association, Giovanni Branchini.
Buonasera Giovanni, ben trovato e grazie.
Buonasera a tutti voi.
Caro Giovanni, io comincerei subito con una delle cose che ti stanno più a cuore, che le stanno più a cuore in questo momento, ed è proprio quello che avete deciso a Zurigo nell'ultima assemblea della vostra organizzazione, perché dovevate prendere anche una posizione abbastanza rigida e forte nei confronti della FIFA, che insomma parla di agenti ma deve consultare gli agenti per poter poi prendere anche delle iniziative. E voi siete usciti con un comunicato giusto, secondo il mio punto di vista, e anche ben preciso.
Sì, va chiarito che non è che questo sia stato un risveglio di soprassalto. L'EFA esiste dal 2007, raggruppa 18 paesi, i principali paesi europei, più Argentina, Brasile, Giappone e Australia. È un'unione di tutte agenzie nazionali, appunto, e da tempo cerca di affrontare sia localmente in ogni nazione attraverso le agenzie nazionali, ma anche a livello di UEFA e FIFA, i problemi che riguardano la categoria. Purtroppo noi da sempre abbiamo vissuto una certa riluttanza da parte dei, chiamiamoli, gli enti governativi del calcio, nella loro mancanza di disponibilità a un confronto che vorremmo portasse a decisioni, a soluzioni utili a tutti, utili al sistema, non utili soltanto a una categoria. E quando un anno e mezzo fa, forse anche qualche mese di più, la FIFA ci ha invitato per la prima volta, ha invitato una serie di agenti, tra cui dei rappresentanti dell'EFA, a Zurigo per la prima volta, si è sperato e si è pensato che potesse essere l'inizio, appunto, di una nuova era in cui, messi a confronto della task force che la FIFA aveva predisposto per discutere dei trasferimenti e del sistema dei trasferimenti, tra cui l'introduzione di un sistema di TMS anche per i mercati nazionali e non solo per i mercati internazionali, e le regole che riguardano anche l'attività degli agenti, i rapporti tra agenti, club e calciatori, credevamo che fosse l'inizio di questo tipo di collaborazione, e con quello spirito ci siamo avvicinati. Con quello spirito abbiamo innanzitutto scoperto che la task force era praticamente composta completamente da persone assolutamente a digiuno di esperienze nell'ambito del mondo dei trasferimenti. Infatti nel gruppo originario della task force l'unica persona che aveva esperienza nel settore era l'avvocato Gerlinger, che è l'avvocato del Bayern di Monaco, un avvocato che lavora nella Lega tedesca, ma tutti gli altri per loro stessa missione partivano da zero e non conoscevano nulla. Già quello ci ha un po' insospettiti. Poi il tono era il solito, per cui i colpevoli di tutto erano gli agenti. Insomma, abbiamo cercato, quando ci siamo accorti del rischio che queste consultazioni non erano tali, ma era soltanto un modo per poter dire un domani che le regole imposte erano regole condivise perché gli agenti si erano consultati, abbiamo diffidato la FIFA da fare ciò. Abbiamo diverse prove, mail, lettere, in cui diffidiamo la FIFA a considerare quanto era accaduto con noi come una vera e propria consultazione, visto che ci sono state poi reiterate comunicazioni in mezzo stampa di queste nuove normative che la FIFA decide di imporre. Abbiamo chiesto, abbiamo espresso la nostra posizione, che non è quella di voler contestare un dispositivo piuttosto che un altro. Noi contestiamo il sistema, riteniamo che per poter fare le cose in modo serio e adeguato bisogna che la FIFA in questo caso, ma chiunque voglia regolamentare l'attività degli agenti, faccia lo sforzo di confrontarsi, faccia lo sforzo di impegnarsi per conoscere le reali dinamiche e le reali problematiche della nostra attività e per insieme decidere quali sono le soluzioni più adeguate e più giuste. E con un impegno, quello di non usare a spot questi interventi, ma di dare un seguito a tutto ciò, perché le regole, noi possiamo avere un codice della strada, ma se non ci sono i vigili a rispettarlo e se non ci sono le telecamere, serve a poco avere un codice ben scritto. Le stesse cose valgono anche nel mondo del calcio, di cui abbiamo parlato di tanti aspetti, e riteniamo che sia lecito che davanti a un foglio bianco ci si confronti con oneri e onori, prendendosi ognuno la propria responsabilità.
Giovanni, a proposito invece del, diciamo così, dell'intenzione, dell'idea da tracciare della FIFA di limitare le commissioni che gli agenti possono guadagnare dai trasferimenti, o comunque, diciamo così, l'importo che un agente come rappresentante di un club può ricevere all'interno della commissione di trasferimento, voi come vi ponete?
Noi ci poniamo che in un modo molto semplice. Innanzitutto riteniamo che sia una cattiva abitudine stilare delle regole che si basano su eccezioni. L'aspetto mediatico delle commissioni di solito va di pari passo col clamore dei trasferimenti che le riguardano. Allora esistono operazioni che non sono la norma, ma capitano ogni tanto, con gli incrementi che ci sono stati negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, in tutto ciò che ruota intorno al calcio, sia a livello di costi che a livello anche di introiti, di ingressi, e possono capitare questi episodi, ma non possiamo normare tutto un settore basandoci su due o tre episodi. Io vi do dei dati che sono dati che la stessa FIFA ha divulgato, che riguardano i dati del 2019 e riguardano i dati del TMS, quindi sono dati ufficiali targati FIFA.
Certo.
In tutti i trasferimenti superiori ai 5 milioni di dollari, innanzitutto vi dico questo: nel 97% dei transfer in cui partecipano agenti, il compenso medio degli agenti va da 10.000 a 100.000 dollari. Questo è nel 97% dei trasferimenti. E comunque i trasferimenti più importanti, cioè quelli che riguardano compravendite di calciatori per un valore superiore ai 5 milioni di dollari, il valore medio delle commissioni pagate è il 7,5%. Quindi non parliamo di nulla di abnorme, ma il principio che ci terrei fosse chiaro è che noi, se il mondo del calcio creasse dei tetti a tutte le categorie, sono sicuro che gli agenti accetterebbero anche loro un tetto ai propri compensi, ma troviamo assolutamente fuorviante che si pensi che limitare i compensi degli agenti voglia dire cambiare qualcosa, perché tanti primi che cercherebbero di aggirare queste norme, questi limiti, sarebbero gli stessi club, perché ci si dimentica sempre che per ricevere una commissione ci vuole un club che la eroga, che la paga, che la concorda, che l'accetta. Quindi è molto banale, è molto demagogico pensare che sia tutto legato alle pretese esagerate degli agenti. Molte volte esistono situazioni che nascono con l'approvazione degli stessi club, perché c'è una convenienza da parte dei club, altrimenti i club dovrebbero avere il dovere di denunciare comportamenti scorretti alla pubblica opinione, innanzitutto renderli pubblici e poi agli organi competenti. È molto semplice.
Sì, sì.
Sulla falsariga di questo ragionamento vorrei anche chiedere a Giovanni Branchini se la FAF, la Football Agents Forum di Mino Raiola, di Barnett, di Mendes, che lavora, diciamo così, come alternativa alla FIFA, lavora però parallelamente alla IFAA, è una ramificazione esterna, ne è totalmente estranea?
Certe supposizioni simili.
È molto semplice, questo gruppo di agenti sono quattro agenzie, sono quattro agenti che si sono uniti in questa iniziativa, hanno probabilmente dei punti di vista che sono propri alla loro attività e sui quali non ci siamo mai confrontati, però ripeto, è una iniziativa che è nata da pochi mesi e che trova soltanto come punto di tredunion tra il parallelismo è che entrambi, diciamo, tanto è vero che abbiamo firmato un documento comune, noi, loro e la federazione, l'agenzia degli agenti inglesi, che comunque è parte dell'EFA, ma l'ha voluto fare anche in prima persona, ribadendo questi concetti, cioè noi non stiamo discutendo dei valori, degli aspetti specifici del regolamento, stiamo discutendo il fatto che questo regolamento ci venga imposto dall'alto senza che una vera e propria consultazione sia stata affrontata. E nessuno ha il diritto di poter far questo, perché nella specificità dello sport viene riconosciuto questo diritto quando riguarda aspetti che influiscono sugli aspetti sportivi della disciplina in oggetto, non sugli aspetti commerciali. Gli aspetti commerciali sono una cosa a parte, vengono regolati dal mercato, vengono regolati in un altro modo, ma se c'è la volontà di confrontarsi e di valutare insieme dei perimetri e delle modalità di lavoro, siamo tutti disposti a farlo, purché lo si faccia con i diritti di chi può esprimere anche un parere ed essere ascoltato. Non possiamo accettare che queste cose vengano imposte dall'alto senza che ci sia una reale consultazione.
Giovanni, proprio un annetto fa, parlando sempre a questi microfoni, avevamo parlato della questione del Manchester City e anche del Paris Saint-Germain, ponendola su altre basi, cioè non solo su quelle del fair play finanziario, ma se effettivamente, insomma, questi due club posseduti da due stati sovrani potessero, diciamo, avere, non dico una legalità, però diciamo una continuità con tutto il resto di quelli che sono i club europei. Oggi siamo arrivati a una situazione che il Manchester City è stato penalizzato per 2 anni dalle coppe europee. Vorrei un suo commento a questa vicenda. Ovviamente si parla di fair play finanziario.
Sì, vedete, questo è un altro degli esempi che secondo me rendono forse l'idea delle difficoltà che noi affrontiamo. Non c'è la voglia di affrontare le problematiche in modo compiuto. Da anni sappiamo che questi club sono di fatto stati acquistati da degli stati sovrani.
Sì.
Uno stato sovrano ha delle disponibilità, ha una flessibilità nella gestione dei propri capitali che è molto diversa da quella che può avere un mecenate che acquista un club o un azionariato popolare o un gruppo di soci che acquistano un club, perché ha delle diverse anche finalità. Allora è secondo me sbagliato interpretare il financial fair play in maniera, come posso dire, ortodossa, quando ci troviamo di fronte a una realtà che è totalmente diversa. Se lo Stato, se Abu Dhabi ritiene che sia congruo per la loro economia utilizzare il veicolo di un club di calcio e spendere X piuttosto che Y per divulgare il turismo di Abu Dhabi o piuttosto che le linee di Abu Dhabi, e questo valore viene ritenuto non congruo dagli altri, vorrei capire come possano stabilirlo. Solo chi investe questo valore può stabilire se è congruo o non è congruo per gli interessi di Abu Dhabi. La realtà è un'altra, bisognava esprimersi e dire: può uno Stato acquistare un club di calcio? Questo era il problema. È come il problema degli agenti. A spot si decide la deregulation senza pensare ai danni che può creare. Siccome le scelte sono sempre scelte politiche, non sono mai scelte che nascono dai contenuti e dalle tematiche, le scelte vengono imposte, perché la deregulation venne votata all'unanimità, quindi il sindacato internazionale dei calciatori, che dovrebbe come prima cosa avere a cuore la gestione delle carriere degli atleti, votò a favore della deregulation, perché questa era l'impostazione dettata da Blatter, così come Blatter decise che il TPO doveva essere cancellato e vietato in toto, senza dar la possibilità allo stesso TPO di essere studiato ed eventualmente regolamentato se presentava anche degli aspetti positivi, perché le scelte sono tutte politiche. La riforma della legge degli agenti è solo per guadagnarsi i titoli sul giornale, il clamore di dire abbiamo ridotto i guadagni di questo gruppo di malfattori. La gente è contenta perché purtroppo sappiamo come funziona a livello mediatico, è sempre il vecchio discorso, non è ancora cambiato, è sempre l'uomo che morde il cane che fa più notizia, e quindi si va in quella direzione. E il dovere che invece dovrebbero avere, visto che col calcio prosperano e attraverso il calcio organizzano eventi in tutto il mondo che danno grandi proventi, grandi consensi e quindi anche la certezza di essere rieletti, dovrebbero sentire anche il dovere di regolamentare il calcio, di proteggere il calcio dalle imperfezioni che ci sono e dalle imperfezioni che si creano, dalle patologie esistenti e quelle emergenti. Ma la verità è che non gli interessa. E vi faccio un esempio concreto. Quando è stato abolito il TPO? Il TPO è stato abolito da un giorno per l'altro in un modo che potesse permettere alla FIFA, che già in quel momento sentiva tintinnare le manette perché tutti quei dirigenti FIFA sono finiti tutti indagati e la stragrande maggioranza anche dichiarati colpevoli di malversazioni, pensarono che potesse essere un bel esempio di comunicazione moralizzare e togliendo il TPO. Da allora ad oggi credete che qualcuno abbia studiato il TPO? Credete che qualcuno si interessi oggi se il TPO esiste ancora in alcuni paesi o non esiste? No, è stato una tigre cavalcata allora, adesso non serve più cavalcarla. Il TPO oggi in Brasile esiste in un modo diverso. Mentre una volta venivano di fatto ceduti dei diritti dei calciatori in una maniera tra l'altro abbastanza trasparente, perché c'erano le vere e proprie concessioni di percentuali sui cartellini dei calciatori, oggi accade un altro fenomeno. Oggi i club, che sono quasi tutti in difficoltà economica, in difficoltà gestionale, ricevono ingenti prestiti da agenzie, di agenti o da agenti o comunque da persone terze, e cosa fanno? A queste persone terze, che consentono loro di portare a termine la stagione coprendo i costi di gestione del club, danno lo ius prime notis su tutti i calciatori del club, e quindi tutti i calciatori del club X vengono ceduti attraverso i servizi dell'agente Y. Questo è peggio del TPO, ma non interessa a nessuno, perché non ti fa guadagnare né voti né soldi. Mentre invece organizzare un mondiale under 17 dove vanno 1000 spettatori nell'arco di 4 settimane in un paese del mondo ti dà sicuramente la certezza che quel paese voterà per te alle elezioni. Queste sono le dinamiche.
Tra l'altro ricordo agli ascoltatori che la third part ownership altro non è che un tipo di investimento di queste terze parti che non fanno parte appunto dell'ordinamento sportivo, ad esempio un fondo di investimento, che acquistano in tutto o in parte le famose percentuali, no? Che, come ricordava Giovanni Branchini, in un certo periodo storico balzavano agli onori della cronaca ad ogni trasferimento, per ricavare poi un profitto da un trasferimento futuro di questo calciatore, che effettivamente, Nick, tu che poi racconti di fatto il calciomercato giorno dopo giorno, dalla cronaca sono pressoché spariti, ma non scomparsi.
È vero, è proprio così, non c'è nulla da aggiungere. Giovanni, tornando al Manchester City e a questa decisione, insomma, voi avete come gruppo Branchini, lei come Giovanni Branchini, Fernandinho, no? Che tra l'altro insomma, è un giocatore molto importante, da poco anche rinnovato il contratto. Oggi no, si sente dire che ci potrebbero essere delle idee diverse in base al provvedimento che ha preso la UEFA nei confronti di Manchester City. Nel caso di Fernandinho possiamo dire che, a prescindere da quello che accadrà, resterà al City?
Ma sì, io penso che la stragrande maggioranza dei calciatori del City ovviamente attenderà gli ultimi accadimenti, il giudizio finale, sperando che le sanzioni vengano mitigate, se non cancellate. Non credo che questo sarà possibile, ma vedremo quello che succederà. Il City in questi anni ha costruito una realtà molto forte, molto unita, con dei connotati molto precisi. Probabilmente qualcuno potrà anche chiedere di andarsene, di essere ceduto, ma non credo che ci sarà una vera e propria diaspora, non penso che accadrà questo.
Certo. Giovanni, le chiedo una domanda che è un po', diciamo, a mo' di revisionismo storico. Se la sentenza sul Manchester City fosse arrivata, mettiamo, un anno fa, a suo avviso Guardiola avrebbe potuto diventare allenatore della Juventus?
No. Guardiola allenatore della Juventus è una di quelle pagine nere dei nostri media che purtroppo ultimamente si susseguono sempre più spesso, ma non c'è mai stato nulla, non sarebbe assolutamente successo, anche perché Guardiola resterà al City in ogni caso. Se Guardiola lascerà il City sarà soltanto o all'esaurimento del suo rapporto o perché il City deciderà un ridimensionamento e farà una scelta diversa, magari in polemica nei confronti di chi lo ha squalificato, di chi lo ha giudicato colpevole. Sto fantasticando, certo, non sto dando delle interpretazioni, ma in un caso del genere, un City che ridimensiona e dice perfetto, da adesso in poi noi facciamo tornare il City a quello che era prima del nostro arrivo, allora sarebbe in quel caso il City che potrebbe chiedere ai giocatori più importanti, più pagati, di essere ceduti, e potrebbe fare la stessa cosa con Guardiola, dando vita a un ridimensionamento del club. Allora, quella è l'unica ipotesi in cui io vedo Guardiola lontano dal City.
Ecco, ma lei che lo conosce bene, o quantomeno che lo conosce, gli piacerebbe allenare un giorno in Italia a Guardiola, al di là di quello che poi può essere il club o meno la situazione? Cioè, è un obiettivo di Pep quello di allenare anche in Italia, visto che insomma lui ha fatto bene in Spagna, ha fatto bene in Germania, adesso in Inghilterra, insomma alla fine gli mancherebbe questo come campionato di un certo livello?
No, io penso di sì, che potrebbe piacergli come cosa, anche perché ama l'Italia, ci ha giocato, ha tanti amici, torna spessissimo, quindi è una cosa che non mi sentirei di escludere assolutamente, ma oggi è totalmente coinvolto nel progetto City, che è un progetto che insomma lui ha ispirato in maniera profonda, quindi è un progetto anche suo, non soltanto della proprietà.
Giovanni, una domanda invece, diciamo così, da osservatore, perché questo scandalo evidentemente intorno al Manchester City potrebbe aprire anche una riflessione in merito, sempre per quanto riguarda le analisi degli organi competenti, anche sulle plusvalenze fittizie. A suo avviso i club italiani, qualora dovesse intensificarsi, ecco, un'analisi su questa problematica, dovrebbero preoccuparsi? Possono esserci problemi per i club italiani?
Onestamente non ho elementi per dare una risposta compiuta. Io credo che il calcio italiano da tempo abbia intrapreso una via molto più virtuosa e che certe licenze poetiche si siano allontanate e si siano dimenticate. Ho la sensazione che ci sia un netto miglioramento e che sia un calcio più in salute rispetto a un tempo, però onestamente non sono in grado di avere un'opinione veramente compiuta al riguardo.
Giovanni, me lo sono sempre chiesto, poi abbiamo oggi la possibilità di averla in diretta e questo mi fa molto piacere, perché può essere anche l'occasione per chiarire. Lei si è fatto, cioè lei ci può dare una spiegazione perché poi Allegri è andato via veramente dalla Juventus? Qual è la verità vera dell'addio di Allegri alla Juve? Se c'è, poi ci mancherebbe.
Ma perché credo semplicemente che ci sia stata una diversa visione del momento attuale e giustamente chiarito che c'era una percezione diversa nel momento contingente della squadra e della società, la società abbia deciso che fosse opportuno cambiare guida. Credo che sia molto semplicemente questo, vista anche la cordialità e la qualità dei rapporti che sono rimasti invariati. È stata una questione di punti di vista, dove penso che ci sia stato disaccordo su alcune interpretazioni, e questo abbia suggerito alla proprietà e ai dirigenti di intraprendere una strada diversa.
Giovanni, a mo' di battuta, ma se tra qualche mese io, Nicolò, altri colleghi dovessimo incontrare Allegri, dovremmo dirgli how are you, hola che tal, o magari una frase in tedesco, o ciao Max?
Io credo che con ciao Max siete più sicuri
sì,
che
si va sul sicuro.
per il resto sinceramente io credo che ci sia un desiderio di fare un'esperienza all'estero, questo credo che Max non l'abbia mai nascosto, ma c'era anche forte il desiderio, qualora non fosse continuata la cavalcata con la Juventus, c'era anche un po' l'esigenza di riposare, perché insomma erano quasi due decenni in panchina senza interruzioni, insomma c'era bisogno anche un pochettino di vivere una stagione anche in modo normale. Non che la carriera dell'allenatore sia così negativa e presenti aspetti negativi, perché sono ovviamente situazioni di prestigio eccezionali e positive, ma alla lunga un po' di riposo probabilmente serviva.
Ecco, Giovanni, uno dei temi di quest'ultimo calciomercato, insomma una delle tante trattative, era quella di Sciglio Kurzawa. Perché poi non si è fatta? Mi sembrava ben impostata, no?
Ma non si è fatta perché in un primo tempo non eravamo così contenti di questa ipotesi. Poi Paris Saint-Germain onestamente da tempo spingeva per questa possibilità. Quando la Juventus ci ha detto che aveva trovato un accordo per definire l'operazione, alla fine l'avevamo accettata, e qualche giorno dopo poi la Juventus ci ha comunicato di averci ripensato e di non volerla portare a termine, e ovviamente ne abbiamo preso atto senza il minimo problema. Sciglio non ha mai chiesto di essere ceduto ed era contento alla Juventus.
Certo, e invece vorrei spendere due parole su Pavoletti, perché credo che questo ragazzo Leonardo, oltre a essere a me sempre stato molto simpatico, perché uno diretto, poi toscani, tra toscani ci si prende sempre molto, un altro livornese, però davvero è stata un'annata veramente sfortunata, poi con il secondo infortunio al legamento crociato che praticamente ha chiuso le possibilità e le speranze anche per lui di rientrare in questa stagione, e perché no, insomma Pavoletti è entrato anche nel giro della nazionale, quindi se oggi non fosse infortunato sarebbe lì a giocarsi comunque una possibilità, Giovanni.
Per giocare in nazionale bisogna avere dei contenuti mediatici più importanti, quindi non credo che quella sarebbe stata un'ipotesi.
I gol non sarebbero bastati, insomma.
No, non sono mai bastati. In nazionale per giocare bisogna essere o quindicenni o bisogna essere scoperti in qualche androne oscuro, allora diventa più facile essere convocati. Ma detto questo, purtroppo da sempre esiste il rischio di una recidiva nell'infortunio del legamento crociato anteriore, e purtroppo era andato tutto benissimo fino a quel giorno, stava incrementando il lavoro, era pronto di entrare in campo con la squadra per riprendere a allenarsi con la squadra, e evidentemente c'è stato un cedimento biologico o qualcosa, perché non vi sono stati eventi traumatici particolari da giustificare la seconda rottura. Purtroppo in questi casi bisogna prendere atto e rimboccarsi le maniche e ripartire. L'ha operato un grandissimo specialista, quello che è considerato oggi probabilmente uno dei numeri uno al mondo, è stato operato il giorno dopo Chiellini, e Chiellini l'abbiamo visto con gioia in campo ieri, e ci aspettavamo di vedere in campo anche Leonardo nel giro di qualche settimana. purtroppo non è andata così. Nella carriera di un atleta professionista esistono questi contrattempi e c'è poco da fare, bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti, e ritornerà più forte di prima, ma con questo brutto contrattempo.
Giovanni, a proposito di Pavoletti, è una triste fotografia dei tempi moderni del calcio il fatto che Pavoletti e Cigarini siano stati costretti in un certo senso a dover fare una conferenza stampa per chiarire una voce circolata su un WhatsApp audio delle dinamiche del,
cioè, costretto
dell'infortunio
Cigarini ad andare in conferenza stampa per spiegare,
certo.
E il Cagliari costretto a mandare in conferenza stampa non solo Pavoletti ma anche Cigarini.
Ma purtroppo i tempi in cui viviamo li conoscete voi meglio di chiunque altro, cioè non credo che alla fine però non ci sia stato niente di male nel momento in cui si è deciso di troncare questo crescendo di voci più o meno rocambolesche che si inseguivano. Oggi noi viviamo, non credo di dire niente fuori luogo dicendo che purtroppo viviamo in mezzo ai mitomani e ci sono persone che con questo cellulare realmente mettono a repentaglio tante cose, mettono a repentaglio la tranquillità di famiglie, la tranquillità di lavoratori. È un'arma che usata male diventa un'arma impropria,
pericolosa,
e purtroppo l'anonimato è ancora peggio, e quindi questi rischi ci sono. Per fortuna non c'era nulla da nascondere e credo che la società abbia fatto molto bene a prendere di petto questa cosa, perché se no finisce come Guardiola, che addirittura l'avevano visto già a Torino scegliere la casa.
Sì, è vero.
Purtroppo questa è la realtà in cui viviamo.
Ecco Giovanni, non vogliamo abusare della sua disponibilità, però avremo ancora 3-4 cosette da chiedere. Posso sfruttare l'occasione, visto che insomma...
Abuso
volentieri, va bene. No, allora, due rovesci della medaglia. Uno è il ritorno di Patrick Cutrone dall'esperienza inglese con il Wolverhampton, e l'altro la fine della carriera di Riccardo Montolivo. Ecco, io vorrei proprio che ci raccontasse queste due storie.
Ma una è una storia normale, calcistica, come tante di questi tempi. Il prodotto di un vivaio ti dà una plusvalenza molto più forte rispetto a un calciatore che tu hai acquistato, e quindi quando ti trovi delle volte nell'esigenza di dover far quadrare i conti, magari vendi quello che non vorresti vendere ma che devi vendere, questo capita spesso. In questo modo il Wolverhampton seguiva da tempo Cutrone, e alla fine si è scelta questa soluzione perché era un'esigenza di mercato che aveva il Milan e l'abbiamo assecondata. Il Wolverhampton, che veniva da due stagioni eccezionali, ha avuto un inizio un po' complicato che ha portato l'allenatore a cambiare anche il modulo di gioco, perché doveva giocare inizialmente con due attaccanti e invece alla fine si è convinto che fosse meglio giocare con un 4-3-3, quindi Cutrone da essere partner di Jimenez, che è il centravanti della nazionale messicana, era diventato la sua riserva. Questo ovviamente non era esattamente quello che desideravamo, e in quel momento abbiamo chiesto al club di poter essere ceduti. Si sono avvicinate alcune società italiane, devo dire la Fiorentina è quella che si è avvicinata con più interesse, con più convinzione. È un progetto che è piaciuto, che abbiamo sposato. Abbiamo dovuto lottare un po' perché il club inglese non era contento di cedere il giocatore, voleva un diritto di riacquisto, insomma. Abbiamo dovuto tribolare non poco.
Però siete riusciti a far avere alla Fiorentina l'ultima parola, come mi diceva anche in quei giorni. Era un acquisto che doveva comportare alla Fiorentina la certezza di poter avere il controllo sul giocatore.
Esatto. Sì. Vi do soltanto un dettaglio: il giorno in cui si è conclusa la trattativa, solo in quel giorno sono state 34 email con il club inglese, quindi in un giorno, non so se è un record, ma insomma,
poco ci
per
manca.
Me,
beh,
per
immagino,
me è un record.
Immagino.
Quindi,
immagino.
Quindi questa è la situazione ed è presto spiegata. Il discorso di Montolivo è un discorso ormai obsoleto, l'abbiamo fatto e rifatto. È una pagina, secondo me, molto, molto triste del nostro calcio. È una pagina triste per chi l'ha scritta, per chi l'ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere. Questo.
Ma lui ha proprio deciso di smettere, cioè possiamo dire che c'è l'addio al calcio,
sì,
perché
sì, sì.
Ah, è ufficiale, insomma, l'addio al calcio.
Sì, 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 sì.
Proprio
sì.
Deciso di non ripensarci, insomma, no?
No.
Capito.
Anche perché è troppo tempo, cioè la decisione è stata presa anche perché quando uno non gioca da un anno e mezzo a una certa età riprendere è molto difficile e quindi non sarebbe stata una cosa intelligente e avrebbe esposto Riccardo probabilmente anche magari a un rendimento non all'altezza di quella che è stata la sua carriera fino a quando gli è stato consentito di portarla avanti in modo normale.
Sì. Giovanni, invece, tornando un attimo al Bayern Monaco, le chiedo così a sensazione se rivedremo Perisic anche il prossimo agosto, il prossimo settembre con la maglia dei bavaresi.
Ma guardi, il problema di Perisic è che stava facendo bene, perché comunque aveva giocato con una certa regolarità e aveva anche segnato con una certa regolarità, poi purtroppo si è infortunato in questa fase, è abbastanza bene avviato il recupero, perché questa è un po' la fase in cui ci si gioca tutto, cioè
certo.
Tutti danno un po' per scontato, il Bayern non riscatterà Coutinho, riscatta questo, non riscatta quello, fa quello. Secondo me i giochi si decidono adesso si entra nella fase calda delle competizioni, chi in questi mesi dovesse essere protagonista in modo positivo sicuramente si gioca bene le proprie carte per il futuro.
Certo, invece un giocatore che guarda caso arriva proprio dal Bayern Monaco e che lei conosce benissimo, ovvero Douglas Costa, secondo me è potenzialmente un fenomeno. Però purtroppo, secondo me, sta raccogliendo molto meno di quello che in realtà è come caratteristiche tecniche e come giocatore. Innanzitutto, però, prima di arrivare su questo, le voglio chiedere, ma è vero che il Bayern Monaco sta ripensando a riportarsi Douglas Costa?
No, c'è stato un momento in cui l'ha pensato. Sì. Però non si è concretizzato in un approccio, in un tentativo di acquisto. No, c'è stato un momento in cui l'ha pensato ma diciamo è durato poco. Il problema di Douglas Costa è che purtroppo nessun calciatore riesce a raggiungere il suo meglio senza la continuità e quando hai infortuni che stoppano e rallentano la tua crescita e il raggiungimento della forma migliore diventa difficile. Questo è un po' una costante che è diventata estremamente penalizzante per lui e per la Juventus, perché Douglas Costa è sicuramente un giocatore che può vincere le partite da solo. Credo che non si possa dire altro, cioè le qualità sono quelle, sono assolute, però per poter esprimere il proprio meglio bisogna avere anche la fortuna di non avere intoppi, di poter giocare con una certa regolarità, con una certa continuità, cosa che lui non ha mai potuto fare.
Ma potrebbe andare via, secondo lei, a fine stagione?
Non lo so, onestamente non lo so, anche lì credo che tutto dipenda da come sarà il prosieguo della stagione.
Ovvio. Invece le volevo chiedere, poi prometto che è l'ultima da parte mia, su Icardi, Giovanni. Lei pensa, siccome Paratici ha sempre manifestato grande ammirazione per questo centravanti, e insomma abbiamo raccontato anche quest'estate, prima del trasferimento al Paris Saint-Germain, che la Juventus c'era sopra, perché insomma questi sono dati di fatto inconfutabili. Poi da dire che mi interessa un giocatore a portarlo alla Juventus ci corre. È scritto? È davvero scritto che verrà riscattato dal Paris Saint-Germain? oppure considerate anche i rapporti tra Juve e Inter, che sono sempre difficilissimi, la Juve potrebbe fare un tentativo con scarsi risultati per provare a prendere Icardi?
Io credo che essenzialmente il Paris Saint-Germain dovrà decidere cosa fare nel suo futuro. Quella è la cosa più importante. In base a quello, sicuramente a seconda di chi sarà il tecnico, io credo che questo tecnico sia sufficientemente contento di quanto sta facendo Icardi, come credo che siano contenti a Parigi. Ma se ci dovesse essere un cambio tecnico, bisognerebbe capire anche lo scacchiere dei giocatori quale sarà. Cavani non ci sarà, Mbappé ci sarà, non ci sarà, Neymar ci sarà, non ci sarà. Ci sono tanti aspetti. Penso che i rapporti tra Juventus e Inter siano l'ultimo degli aspetti che possono determinare il futuro di Icardi.
Quindi non sarebbe da escludere un tentativo della Juventus per Icardi, a prescindere proprio per quello che diceva lei. Non sarebbe da escludere, non è detto che si possa magari pensare.
Io non mi sento di escludere niente da parte di nessuno, però onestamente non mi sento neanche in questo momento di vederla come un qualcosa di imminente. Cioè, non, sì. Io penso che la Juve oggi sia estremamente concentrata su quello che è la sua stagione, dove è in corsa su tutto, si gioca tutto, il Paris Saint-Germain altrettanto, e il futuro di Icardi probabilmente in questo momento interessa noi tre che ne stiamo parlando, quelli che hanno la bontà di ascoltarci, e forse nessun altro, che forse anche la famiglia di Icardi in questo momento non sta pensando al futuro di Icardi.
Ci sta.
Giovanni, due domande su due situazioni, se vogliamo, un po' atipiche. Perché l'evoluzione di questo rapporto tra il Napoli e Ancelotti, in particolar modo la chiusura con il passaggio poi quasi immediato all'Everton, hanno portato a diverse speculazioni, diverse riflessioni. C'è chi sostiene che la carriera di Ancelotti sia un po' in declino, perché Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco, poi Napoli e Everton, in molti lo considerano una sorta di ridimensionamento. Chi invece dice che Ancelotti, in una fase in cui ha anche probabilmente bisogno di sfide diverse, che non significa né peggiori né migliori, ma diverse, e fin qui i risultati nella Liverpool sponda Toffees gli stanno dando ragione. È una fase questa della carriera di Ancelotti atipica o coerente con tutto quello che ha sempre fatto?
Ma io credo che Carlo sia una persona coerente a prescindere. Non credo che vi siano motivazioni diverse dal fatto che comunque rientrare in Premier League era qualcosa di estremamente stimolante per lui, prendere un club importante ma tra virgolette in disgrazia dal punto di vista dei risultati era altrettanto stimolante. Come stimolante sicuramente è la busta paga che riceve mensilmente. E stimolante è il fatto che dietro l'Everton c'è uno degli uomini più ricchi al mondo, che è Usmanov, e che è molto vicino al club, quindi con un potenziale illimitato. Quindi penso che siano state tante le motivazioni, e credo che non sia stata una scelta difficile per una persona che comunque ama il calcio. E l'idea di restare fermo sicuramente non lo attraeva più di tanto. Poi ci metto anche il fatto che sicuramente l'epilogo a Napoli non è un epilogo che lo ha reso felice, e quindi voltar pagina subito gli ha permesso anche di metabolizzare velocemente il dispiacere di non essere riuscito ad avere le soddisfazioni che sicuramente pensava di poter ottenere allenando il Napoli.
E l'altra situazione atipica di cui volevo anche chiedere un'opinione a Giovanni Branchini è quella di Mario Mandžukić. Atipica perché difficilmente nella storia recente, non solo della Juventus, si ritrova un giocatore lasciato così ai margini con un rinnovo di contratto tra l'altro recente.
Parte magari anche Emre Can. Ha ricalcato per come era arrivato.
Forse ora con qualche sfumatura un pochino diversa. Sì. Ecco. Però ecco, questa possiamo invece definirla una situazione molto atipica, e se è sorprendente che Mandžukić, con le richieste dalla Premier, dalla Bundes, alla fine abbia, diciamo così, abbandonato il calcio europeo, poi grande, più un calcio diverso, ecco, mettiamola così.
Più ricco.
Beh, queste sono le cose che a volte nel calcio non si riescono a capire e quindi non si possono spiegare. Purtroppo Mario è un atleta con un carattere molto forte, molto severo con se stesso e anche con gli altri. Ci sono stati degli episodi nell'estate che hanno creato un distacco totale con la società. Devo dire che la società si è comportata comunque in modo impeccabile con lui, perché alla fine è vero che lo ha escluso, ma è stato lui a autoescludersi quando la società gli ha comunicato che non lo avrebbe inserito nella lista Champions. Poi ognuno può esprimere un proprio parere, io credo che fosse opportuno inserirlo, mi ha sorpreso molto che non sia stato inserito, ma ognuno poi è padrone delle proprie scelte, quindi la società ha deciso per quella soluzione. Da lì c'è stata una rottura col tecnico e devo dire che i dirigenti della Juventus, il presidente, la Juventus stessa, ha fatto di tutto per cercare di venire incontro a Mario, capendo un po' il suo stato d'animo e la ferita che lui sentiva di aver ricevuto. Poi quello che muove il mercato molte volte è incomprensibile, sì. La realtà è questa. C'è stato un susseguirsi di episodi per cui lui ha rifiutato il Manchester United, ma perché il Manchester United si è palesato nelle ultime 12 ore prima della chiusura del mercato e quindi lui non avrebbe mai accettato di trasferirsi nell'ultimo giorno di mercato in quel modo. Cioè ognuno ha poi le sue
esigenze,
le sue esigenze, il suo modo di vedere le cose, e quindi insomma è stata una vicenda sfortunata, perché onestamente sarebbe ingiusto dare delle responsabilità alla Juventus. Mario ovviamente ne ha sofferto molto all'inizio e poi alla fine ha preso questa decisione che a lungo lo ha lasciato dubbioso, ma poi alla fine ha deciso di accettare le proposte di andare in Qatar.
E nel salutarla, Giovanni, torno un attimo sulla Juventus di Allegri, perché molti, quantomeno a Torino, sembrano scoprire adesso il peso dell'eredità di Massimiliano Allegri, un po' come quando noi siamo abituati ad aprire il rubinetto, scende l'acqua, lo diamo per scontato, poi un giorno dal rubinetto non esce niente e diciamo,
e ora come mi lavo le mani?
E ora come bevo, come mi lavo le mani? Ecco, lo avverte anche lei un senso di comprensione a posteriori di ciò che ha fatto Massimiliano Allegri in 5 anni di Juventus?
Ma no, sinceramente non più di tanto, perché al di là di qualche personaggio o di qualche opinionista che comunque da sempre cavalca un certo tipo di posizione, qualcuno per autocelebrarsi, qualcuno per ottenere i successi che magari non ha saputo ottenere quando magari era un protagonista lui stesso, al di là di certe prese di posizione, io credo che in generale, simpatia e antipatia a parte, ci sia stato sempre da parte di tutti una grande stima e il riconoscimento del lavoro fatto da Allegri. Poi fortunatamente non si può piacere a tutti, non si deve piacere a tutti, ma io credo che veramente al di là delle esigenze mediatiche per cui si devono delle volte creare degli antagonismi, si devono creare delle contrapposizioni, poi nella realtà ben pochi hanno negato quello che è stato costruito in questi anni e quello che è stato mostrato in questi anni. Poi certo, ognuno ha la possibilità di avere ovviamente il proprio gusto e preferire una soluzione piuttosto che un'altra, ma questo non va a incidere sulla positività del giudizio. che penso tutte le persone equilibrate, tutte le persone in buona fede, non schierate o non strumentalizzate dal sistema mediatico, credo che li abbiano riconosciuto. Quindi non sono sorpreso che oggi più persone abbiano, diciamo, riscoperto la qualità del lavoro di Allegri.
Assolutamente.
Assolutamente no. È che purtroppo, secondo me, e questo può sembrare un controsenso, ma io credo che molte volte si commetta l'errore, anche quelli che vengono definiti i giochisti e non i risultatisti, i giochisti molto spesso commettono l'errore anche loro di partire dal risultato, e qualche volta i risultati vengono usati a seconda del momento in un modo o in un altro. Io credo che si debba giocare per cercare di avere più opportunità dell'avversario nel vincere la gara. Questo è quello che si deve cercare di fare, perché l'obiettivo comunque è vincere. E tanta filosofia per spiegare questo a volte, secondo me, è sprecata. Poi ci sono momenti in cui si riesce a esprimere questo tipo di atteggiamento in campo in modo più armonioso, in modo più gradevole, in modo più equilibrato, e ci sono momenti in cui lo si fa magari in un modo un pochino più utilitaristico, sparagnino, ma non perché lo si voglia fare, perché qualche volta non riesce a esprimere meglio di quello e l'avversario non ti consente di esprimere molto più di quello. Quindi credo che gran parte di certi confronti religiosi sono strumentali. Credo che la realtà sia molto più semplice.
Giovanni, visto che ormai merita una squalifica simile a quella della UEFA che ha combinato il Manchester City, però proprio mi è venuto l'ultimo lampo, l'ultimo flash.
Questo cancello il numero della rubrica.
Sì, perfetto, benissimo. E riguarda la Lazio, Simone Inzaghi, il lavoro di Tare. Si fa calcio bene.
Ottimo, perché a luci spente si lavora sempre meglio. La Lazio sono anni che lavora molto bene, sono anni che fa scelte importanti, sono anni che cerca di tenere i pezzi migliori. Non sono sorpreso, credo che sia una realtà meritevole della posizione che occupa, e credo che abbia reso un grande servizio al calcio italiano, perché al di là dell'Inter, che è comunque una corazzata che si vedeva arrivare attrezzata per essere la squadra forte che è, avere una Lazio che si esprime a questi livelli e che si contrappone alla Juventus rende il nostro campionato, secondo me, più competitivo, più allenante, più performante e più interessante.
Che dire, Giovanni, dopo un'ora, quindi grazie soprattutto per la pazienza e la disponibilità.
Una cena come Milo quando viene a Firenze, una bistecca, noi siamo felicissimi di poter, ma non per la bistecca in quanto tale, ma per passare un'altra ora a parlare di calcio. Non so se Giovanni è così contento di ascoltare le nostre domande, però magari di fronte
a... Più che altro non so come farà a comunicare con me, visto che cancello il numero, ma a parte quello, va bene.